dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 27 luglio 2020, ultima puntata prima della pausa estiva, ma gli speciali arriveranno e saranno, indovinate un po', molto speciali. Intanto siamo pronti, come sempre, per una rete poco più all'insegna della notizia, quella digitale, all'italiana. Dalle Studio Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da un ormai esausto studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
Dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
E dallo studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
E bentornati su Digitalia, bentornati ai nostri cari ascoltatori, bentornate alle voci di Digitalia, Francesco, Max, Michele. Buonasera.
Ma solo le voci o anche il resto?
Ormai i volti. Ormai i volti.
Le voci, le facce, voci. I corpi statuari.
I nasi. Beh, corpi statuari tu potevi risparmiare, Francesco.
Vabbè, ma ci che sono statue di un po' tutti i tipi.
È vero, vero.
Finché non vengono abbattute.
Botero.
Non cadiamo in triti argomenti litigatori. Michele, i tuoi conti alla rovescia lasciano un tantino a desiderare.
Allora, se, se tu sei dislessico 9, con la tastiera,
8, 7, diciamo 6, 5, 4, 3, 2, 1.
C'è stato 0. Un attimo di pausa.
Mi manda sempre in botta.
No, perché devo coordinare le dita, non è
certo.
Che è proprio facile.
Ma perché li vuoi a tempo?
Ancora lo faccio. L'8 sì.
È il passaggio dal 9 all'8 che è difficile.
È perché sì, pure posso farlo all'americana, vedi?
È vero?
Sì.
Due.
Ho notato che hai il mignolo della mano sinistra che ha una conformazione un po' particolare.
Io ho le dita che non funzionano, cioè...
È vero, ce l'hai un po'. Saresti un magnifico suonatore di chitarra.
Vedi?
No, assolutamente. Ti dico che ci ho provato.
Non bastano le dita per fare. Non bastano le dita per fare il suonatore di chitarra. Come non bastano altre cose. Vabbè, lasciamo perdere.
Io lo sapevo.
Cosa hai pensato?
Lo so cosa hai pensato. Non lo posso dire. Siamo in fascia protetta.
Io pensavo alla canoa.
Sì, la canoa.
Pagaia, con la pagaia.
A proposito, va bene, lasciamo perdere i conti alla rovescia.
Chiama la canoa, poi.
Io avevo un allenatore che quando si faceva il conto alla rovescia, doveva segnalare i due minuti, ci faceva sempre le corna.
Diceva,
ma che simpatica. E invece poi aveva ragione lui, perché in barca, no, quello sarebbe tre. No, in barca da lontano, tu devi vedere sto tizio sul gommone che ti dà il tempo e effettivamente, se sei a una minima distanza, vedere uno che ti segna due con le corna, con le due dita molto distanti, lo vedi molto meglio. Se ti fa due con due dita appaiate, se sei a 50 metri di distanza, lo confondi con un uno. E non era scemo il tizio.
E il problema è che se te lo faceva a 10 minuti, ti stava dando il cornuto.
Esattamente.
Questo è. Dipende, uno deve anche avere l'altro orologio per riuscire ad allinearsi.
Comunque, non era scemo, è un tizio che ha vinto qualche mondiale di barche anche interessanti, per cui scemo non era. Allora, la puntata dei cattivi, la lista dei cattivi è uscita. Me l'avete segnalata tu, Michele, e tu, Francesco.
Michele è sempre lui che cerca queste cose malefiche.
No, Michele veramente è lui che segna un mucchio di notizie, bravissimo, tutta la settimana. Tutta la settimana lui si informa e spara delle robe.
C'hanno niente da fare.
Io vi allargo gli orizzonti.
Ci allarga gli orizzonti, è vero. E cos'è questa lista dei cattivi?
Questa lista di cattivi è un progetto di Politico, di Slate, il magazine, il magazine del web, in cui praticamente hanno preso una serie di giornalisti, gente che si occupa, professori universitari, ordinari soprattutto,
attivisti soprattutto,
gente che si occupa dei diritti civili, no, podcaster non ne ho visti, c'erano anche i podcaster.
Come sono avvocati quanti ne vuoi, però
gli avvocati stanno bene ovunque.
Ci sono molti più avvocati che podcaster nel mondo. Chiediamolo a Wolfram
Alpha. Tristemente vero.
Questo quanti podcaster per avvocato?
Io questa cosa la chiederei sul AMA che faremo a breve.
Giusto.
Allora,
vai avanti.
Quindi, gli hanno chiesto: stilate una classifica di quelli che secondo voi, non i film più belli che avete visto quest'anno, ma chi sono i cattivoni dell'interweb. E il risultato è questa classifica molto interessante di 30 servizi, aziende, in generale brand, alcuni dei quali abbiamo parlato a profusione, altri che invece sono un po' più sconosciuti, perché magari si tipo il trentesimo, questo M-Spy, che è un'azienda che produce software per spiare i telefoni, e quindi sono molto...
Pure ne abbiamo parlato, se non mi ricordo male.
Magari ne abbiamo anche parlato. Però di Celebrite,
ecco, Celebrite
mi manca. Però se sei ad esempio giornalista che segue cosa succede in Myanmar, sai che Celebrite è stata l'azienda che ha permesso al governo del Myanmar di mettere al gabbio due giornalisti della Reuters, che credo siano ancora
no,
lì.
No, sono stati rilasciati.
Ah, li hanno liberati alla fine. Quando erano in Myanmar
c'è scritto nell'articolo.
Okay.
Poi sono stati rilasciati nel 2019, l'anno dopo.
Sì.
Ah, ecco qua.
Però, insomma, grazie a questa azienda, questa app, questo sistema, insomma, avranno passato parecchi brutti quarto d'ora.
Quindi, no, ho notato che nella lista dei cattivi ci stanno veramente tutti, e soprattutto ci stanno quelle che per me, per la mia generazione, erano proprio... No, non parliamo di quelli poi del web, del social.
Infatti, prima di andare avanti, Max, scusami se ti interrompo, voglio lanciare ai nostri ascoltatori di mettere un momento in pausa, che ci sta ascoltando in podcast, per farsi la propria top 3 di quali possono essere i cattivoni in questo momento. Sì, la lista è molto americano-centrica, più che altro come persone
non
che hanno votato,
ce ne sono
come persone che hanno votato, dico, perché
senso.
Tutti quindi sono i cattivi dal punto di vista americano. Sarebbe interessante vederla da un punto di vista europeo, ma fatevi la vostra lista e poi rifate play e ci arriviamo.
Sì, anche perché poi ci sono aziende che effettivamente non ti aspetti. Come vogliamo fare? La vogliamo scorrere brevemente e poi ci focalizziamo su quelle
Non vorrei fare la puntata dedicata a questa
con 30 di loro.
Ditemi quelle che vi hanno colpito di più, anche scorrendole, va bene, ma senza andare a leggere Vita Morte Miracoli di Vigilant Solution.
Visto che mi avete interrotto,
già uno che chiama una ditta Vigilant Solution è uno che è pronto a entrare nella lista
perché
dei
Palantir
cattivi.
Invece
no, devo dire che nella lettura della lista, prima che appunto mi interrompeste, cari colleghi,
scusaci Max,
nella lettura della lista mi aveva colpito un aspetto, perché appunto noi parliamo spesso, abbiamo parlato tanto dell'influenza negli ultimi anni nefasta, o così, insomma, della scoperta che la Silicon Valley non è tutto oro quello che luce. Però quello che mi ha colpito davvero è che comunque in questa lista, che giustamente diceva Franz, è stata stilata con molto americanocentrismo, ci sono comunque in posizioni abbastanza vicine alla top tutte le grandi aziende fondamentali dell'informatica. C'è tale IBM, c'è Oracle, insomma sono aziende, capito, che in qualche maniera per noi, per la mia generazione, sono quelle che hanno consentito proprio lo sviluppo delle cose fondamentali dell'informatica. Quindi trovarle nella lista dei cattivi, c'è anche, saltando da un altro punto di vista, c'è Verizon, se non ricordo male.
Verizon.
Scusatemi, scusate, è terribile. Un professore che pure non c'è così, licenziatemi, vi prego.
Parleremo con il rettore, non ti preoccupare.
C'è Disney, vabbè, Disney lo sanno tutti che è l'impero del male, ecco, quindi già in realtà stai in una posizione.
La figura di Topolino viene presa in giro in tanti cartoni
IBM,
da South Park.
Di IBM e di Oracle mi ha colpito molto, devo dire.
Ma come mai è marcata fra i cattivi, Max?
Chi? Disney?
Scusa?
Come mai IBM è fra i cattivi?
Ma IBM, in realtà la citazione specifica è sostanza, aspetta che te la ritrovo, perché mi ricordo prima Oracle. Uh-huh. Oracle è un po' è incredibile, perché Oracle viene messa fra i cattivi per la questione, sicuramente vi ricordate, ne parlammo, del tentativo, diciamo, di fare causa a Google per quanto riguarda fare uso del concetto sostanzialmente di brevetto di proprietà del software, no? risolvere la questione di Java.
Sì, quando voleva non il software, le API, voleva l'API, passare, l'API. Voleva far passare un precedente che dichiarasse un giudice che le API sono brevettabili, che è una cosa molto pericolosa.
Che è una cosa molto
pericolosa.
E per
fortuna è stata sventata.
Anche perché per di Java, che è il prodotto, scusami, di Oracle in causa in questa cosa, ne esiste la versione ufficiale di Oracle, ne esistono le versioni open che condividono diversa implementazione, ma la stessa appunto API, cioè interazione col software che lo utilizza.
Sì,
è molto importante.
È un concetto al di là di Android e di Java, è un concetto di riutilizzo, di interoperabilità. Nel momento in cui io conosco una API e posso copiarla non nell'implementazione ma nella struttura esterna, posso costruire un qualche cosa che è sostituibile a un altro servizio e questo è uno dei principi del riuso del software. IBM, la presenza di IBM però fa pensare, fa capire come la lista sia un po' costruita in maniera artificiosa, non la chiamerei un clickbait. Tutte le volte che vedi una lista numerata su internet deve venirti un pochino il prurito, no? Le 30 cose che devi fare se vuoi avere successo nella vita, le 20 migliori camicie che puoi mettere per avere successo in discoteca, ecco.
I 10 più famosi libri erotici del momento.
Perfetto.
Fra poco parleremo delle 10 migliori puntate di Digitalia, restate in ascolto.
E di fatto la lista, poi come ogni selezione, questa lista non metterà certo d'accordo nessuno, perché non ci sono dei cattivissimi come Grindr, che andava a spiattellare a destra e a sinistra lo stato di sieropositività dei suoi utenti, e mi sembra una mancanza abbastanza grave, per cui chi ha compilato questa lista potrebbe essere tranquillamente messa nei 30 più cattivi. E la presenza di IBM, che certamente uno stinco di santo non è, ma si può andare a cercare, viene messa per la querela di Weather. Vi ricordate Weather?
Sì, che sostanzialmente c'è un milione di informazioni,
c'è un milione di applicazioni installate in giro per il mondo che richiedono la localizzazione in modo da fornire agli utenti il meteo localizzato, ma poi questa informazione di localizzazione viene rivenduta per scopi pubblicitari. Diciamo che sì, la controllata di IBM, WeatherCo, eccetera eccetera, è un po' tirata per l'orecchio, dire mettere qua dentro, ecco, mettere sullo stesso piano IBM per questo motivo qui, per carità, perché poi ce ne saranno un milione di altri.
Ma fra l'altro ne cita anche un altro, ad esempio, che
ci siamo venduti i dati sanitari
esatto.
IBM, no?
Certamente, ma mettere nella stessa lista IBM per questa cosa specifica qui,
sì, in effetti IBM c'è un'altra, viene citata fuori dalla lista delle cattiverie che ha fatto il fatto di aver venduto al Terzo Reich le carte.
Anzi, parliamoci
da
addosso tutti e quattro.
Oggi
forse è più cattivo.
Francesco, hai rotto
i collaterali. Stai gli effetti collaterali.
No, ho l'impressione che tu abbia in cuffia la tua voce troppo alta e quella degli altri troppo bassa, perché dai sulla voce a tutti, può darsi che non senti quando gli altri stanno parlando, è possibile.
Oppure stai diventando sordo.
Oppure un tantinello strunz. Ma non credo sia. Io penso che sia
ma magari un bicchierino in più fa caldo.
Io penso sia un problema tecnico.
Abbasso
di volume.
Il mixer.
Ma succede spesso. Ad esempio, io le ultime puntate ho alzato il volume dei jingle, perché tante volte facevo partire il jingle e dopo che iniziava a partire un jingle, qualcuno di voi iniziava a parlare e lo copriva. E questo mi ha fatto pensare che nella linea che arriva a voi il volume del jingle fosse troppo basso. Ed è probabile, perché nessuno vuole parlare sopra un jingle su Digitalia.
Sì, ma non ce ne frega niente.
No, ma
va bene. E allora cambiamo argomento. Tanto l'argomento
no,
l'hai messo tu.
Torniamo alla lista.
Perché la lista, abbiamo già dedicato 13 minuti alla lista, mi sembrano troppi. Vabbè. Stavo dicendo che era artificioso mettere IBM nella lista per questo motivo, vicino a qualcuno come Palantir. No, Palantir che cacchio
è nata proprio apposta per
è nata per far male, cioè sono quelle cose che non ci stiamo dentro, no? E va bene, ci mettiamo Oracle, ci mettiamo SpaceX, ci mettiamo Tesla,
sì,
ci mettiamo Elon Musk, ci mettiamo tutti quelli
Twitter,
che vogliamo e poi con le scusanti, no? Poi ci mettiamo anche Apple, perché sì, Apple è brava per tante cose, ma è cattiva vera. E va bene, ci dobbiamo mettere tutti, perché più roba ci mettiamo e più carico è come la briscola, no? Ecco, se ci metti il carico, se stai, è la stessa cosa. Però Però al di là della correttezza o della completezza di quello che vogliamo di questa lì, Uber, porca miseria, Uber, la lista, le 30 peggiori compagnie, le 30 compagnie più cattive di internet, Uber, finita, sarebbe già stato esemplificativo. Però è un sintomo.
Beh, però mette
una...
come dire, mettere Palantir, cioè io avrei messo più Palantir sopra rispetto a Uber, perché Uber alla fine ha provato a scassare un solo settore. Sì. Palantir sta provando a scassare un sistema democratico,
l'umanità fondamentalmente. Palantir, perché di fatto l'umanità,
esatto.
È numero uno Amazon.
Esatto.
Amazon ormai si sa che è il cattivo più cattivo del mondo.
Dipende poi da
Amazon. Il punto di Amazon è, esatto, il punto di vista dell'articolo, almeno quello riportato, è che Amazon ha scassato il retail, quindi il mondo dei negozi, il mondo dei negozi fisici. Con giusto o sbagliato, il punto è che innanzitutto credo che sia un'affermazione che non è ancora vera. Ancora, ci metto l'avverbio ancora, vera in tutto il mondo, perché e non è detto che lo sarà in tutto il mondo e che sarà Amazon. Può essere online, può essere l'e-commerce, non è detto che sia Amazon. E poi c'è anche da dire che Amazon, se volendo fare l'avvocato del diavolo, ha comunque creato anche innovazione nel digitale, andando a creare un sistema che è quello del servizio di Amazon, che è invidiato e copiato non da aziende di qualsiasi settore.
Non c'è dubbio.
Secondo me...
Tu chi avresti messo al numero uno, Michele?
Bah, allora, quella che mi ha interessato di più al numero uno, forse Palantir, perché ogni volta che poi leggi le interviste al CEO sono veramente agghiaccianti, perché lui è focalizzato su questa mission per la quale la sua azienda sta facendo del bene dell'umanità, e ci mette sempre, come dire, quando gli si fa una domanda su quelli che possono essere gli aspetti negativi, dice sempre se i miei dati vengono usati in maniera responsabile, e che questo un po', diciamo, la chiude la questione. E però ad esempio quella che aveva interessato a me era 23andMe, che da lì ho scoperto 23andMe, per chi non lo sapesse, quell'azienda è forse la prima azienda che ha aperto il settore dei test genetici. Quindi certo, tu mandi il tuo sample, il tuo sample genetico, e loro ti dicono che sei al 50% terrone, al 30% irlandese, al 20% della provincia di Pordenone.
Calma, che qui siamo in territorio pericoloso. Michele può dire terrone perché lo è.
Perché sono tre, okay. Esatto, perché è come dire niga.
Infatti nessuno di noi ha detto niente.
No, ma non ci siamo solo noi qua, Max. Ci siamo
no,
noi.
Poi il mio accento magari qualche volta può tradire.
Il tuo accento Milano è stretto, Michele.
Esatto.
Qui abbiamo una rappresentatività abbastanza ampia, esatto, della penisola.
Esatto. E però quello che ho scoperto da questa lista è che 23andMe praticamente, oltre a vendere i dati genetici ad esempio a società, ad aziende farmaceutiche, tramite la sua applicazione registra anche i pattern di comportamento degli utenti, andando potenzialmente a creare una banca dati che Zuckerberg se la scorda, perché avresti la possibilità di incrociare i dati genetici delle persone.
È una cosa abbastanza agghiacciante.
Esatto,
mamma mia.
Con i comportamenti, che è qualcosa che oggi nel 2020 credo sia non si sia mai visto, che tra 10 anni, 15 anni potrebbe essere, oggi se parliamo dei pericoli dell'intelligenza artificiale, questo potrebbe essere il next step.
In realtà certamente il tracciamento dei comportamenti da parte di 23andMe non è capillare, non è a livello di quello che può fare un Facebook, un Google, o ce ne sono altre, Axiom, non so se avete letto la parte su Axiom, fa abbastanza preoccupare anche quella. Quello che ci deve far preoccupare è la riflessione che tutti questi dati, tutte queste banche dati, sono liberamente incrociabili. Cioè, non è che sia così complicato per qualcuno mettere insieme dopodomani.
C'è il GDPR in mezzo.
C'è il GDPR che però vale come tutte le leggi, se ti becco, perché se un database su un disco di qualche tipo, su una chiavetta di qualche tipo, su una fibra di qualche tipo esce da 23andMe ed entra a Cambridge Analytica o entra a Facebook o cosa, allora sì, incrociare i dati di 23andMe genetici con quelli di comportamento che ha Facebook siamo...
O se viene acquisita, se domani Zuckerberg si compra 23andMe, certo, diventa più facile.
Certamente. La Axiom che ho citato prima, oggi si chiama LiveRamp. Fondamentalmente vi ricordate tutto il casino di Cambridge Analytica che avrebbe influenzato le elezioni utilizzando una serie di dati che sono usciti dalla app di Facebook, cioè da una app per Facebook, di quelle rispondi a queste domande e ti diciamo quanto sei bello, quanto sei brutto, robe del genere. E poi questi dati Zuckerberg aveva detto a Cambridge Analytica di cancellarli perché erano stati ottenuti surrettiziamente, loro non li avevano cancellati, ma a quanto è stato dichiarato da più dipendenti di Cambridge Analytica, la maggior parte del lavoro fatto durante questa elezione di selezione delle persone da targetizzare con fake news e robe del genere, la maggior parte dei dati arrivavano proprio da Axiom, che a quanto pare è, come dire, è l'uomo che fuma della data collection dei big data su internet. Ecco, quello che non si sa mai chi è, non lo conosci, ma è sempre nella stanza dei bottoni col
sta
suo
sempre là.
Esattamente, alla fine della puntata piglia il suo manufatto alieno, lo va a mettere nel Pentagono, nell'ultimo cassetto di questo enorme cosa.
Ecco, nel corridoio del magazzino.
Bravo, quello lì. Esatto. Axiom è l'uomo che fuma dei big data. Va bene. Aspettate che mi si è chiuso Trello.
Aia, come si fa?
E comunque, se volete sentire la lista dei cattivi, conoscere la lista dei cattivi, basta che ascoltiate Digitalia settimana dopo settimana. Credo che non vi serva una lista compilata apposta. E ce n'abbiamo qualcuno anche questa settimana. Vi avete messo Google che promette la privacy con le varie applicazioni di tracciamento per il coronavirus.
Ma anche questo l'avevamo già detto,
sì,
su Digitale.
Esatto. Ma continua a farlo, nel senso che è stato ai tempi, vi ricordate, il problema è che su Android quando dai il permesso di utilizzare il Bluetooth automaticamente dai anche quello di utilizzare i dati GPS. Una delle caratteristiche che era stato chiesto dall'Unione Europea e da molti commentatori a chi sviluppava queste applicazioni era invece di basarsi solo sul Bluetooth, in modo che da non avere dati di tracciamento GPS e cose del genere. E lo leggemmo, lo denunciammo, oramai sono passati 2 mesi buoni. Vari stati hanno richiesto esplicitamente, espressamente a Google di disabilitare questa cosa, di dividere il permesso GPS dal permesso Bluetooth, e Google ha fatto sì sì, poi ci pensiamo.
Ecco. Ma sì, con calma.
Sì, il punto è che
ci hanno pensato.
Probabilmente ci stanno ancora pensando, stanno lì che meditano. Il punto è che, come dire, ovviamente le applicazioni di tracciamento del Covid non utilizzano i dati, almeno quelle tipo Immuni non utilizzano i dati del tracciamento. Il problema è che se tu accendi il GPS perché appunto vuoi usare queste applicazioni, nel frattempo ti si è aperta la diga di Google dietro che ti obbliga a passargli, cioè non è che ti obbliga, tu non lo sai, ma nel frattempo sotto stanno passando tutti i dati della geolocalizzazione ai servizi di Google. Quindi non è tanto un problema dove finiscono i miei dati, lo sappiamo bene, finiscono su Google e tu sei obbligato a fornirglieli nel momento in cui vuoi usare un'applicazione di tracciamento di exposure notification.
Ma perché siamo sicuri che schiacciando l'icona nel software di Google disabilita la lettura del GPS a Google non arrivano comunque i dati?
Sicuramente arrivano, ad esempio, molto probabilmente arrivano i dati delle celle.
Infatti, esatto, questa è stata una polemica di anni fa, che in realtà Google, anche spegnendo il GPS, riusciva a ricostruire la posizione su Google Maps, ad esempio, in una maniera abbastanza precisa, perché comunque i movimenti di vari sensori, di celle, wifi e così via, comunque era più che sufficiente.
E dei grandi campioni di tracciamento sono le app di VPN, applicazioni di VPN vendute come VPN, applicazioni che utilizzano il meccanismo della VPN per fare ad blocking e cose del genere. Ebbene, molte di queste sono legate a Sensor Tower o sono direttamente controllate a Sensor Tower, che è un'altra Axiom, cioè un'altra azienda che di fatto il, come business model ha la collezione, la raccolta dei dati degli utenti. Quello delle VPN è una roba, è una roba pazzesca. Vengono, come minimo, quando attivate un contratto con una VPN, e lo avete attivato perché ci bombardano ovunque, quando leggi una pubblicità su tre su internet per un geek, che viene ovviamente conosciuto come un geek tramite tracciamento, è: vuoi navigare sicuro? Eccoti la VPN per te, noi non loghiamo, noi non tracciamo e roba del genere. Quando ti va bene, la VPN è qualcuno che ti vende del traffico al triplo del suo valore, come minimo.
E quando è gratis?
E quando è gratis?
Quando è gratis c'è la Cina dietro di sicuro.
E quando è gratis fa male dietro. E non ha nessun senso oggi per una persona che ha bisogno di una VPN di non realizzarsene una privata. Tra l'altro oggi abbiamo VPN integrate nei router domestici, nei modem domestici, per cui se uno proprio vuole essere sicuro quando si collega al wifi dell'aeroporto, uscire criptato, si collega alla propria VPN di casa ed è a posto. Se uno vuole VPN nei vari stati per accedere a servizi geolocked, ci sono i modi. C'è stato un gingillo che era, come si chiamava, Streisand, che è una roba meravigliosa che ti permette di attivare gingilli e ti permette anche di fare una VPN su un tuo server personale pagando il traffico esattamente quello che costa, esattamente quello che vale. Io ho una macchina su DigitalOcean che mi fa da VPN, la accendo e la spengo al bisogno. È velocissima, non competo per traffico con tutti gli altri utenti della stessa VPN, e l'unico che può tracciare su quella macchina lì sono io o qualche hacker che riesce a entrare su questo server. Però non mi metto nelle mani di un'azienda che vende VPN apposta per... Ma poi nell'era in cui sappiamo che FBI, CIA eccetera di mestiere aprono aziende, aprono attività apposta, no? vendevano le macchine per la crittografia apposta per boccaloni di ogni tipo e hanno abboccato tutti. Ma pensate che dietro la maggior parte di queste VPN non ci sia gente che ha bisogno di questi dati, ha bisogno di capire dove va il traffico crittato e robe del genere. È proprio da ingenui, secondo me, oggi utilizzare una VPN.
Quindi la mia furgone servizi. Della pizza VPN non mi devo fidare.
Direi di no.
Dipende che cosa ci vuoi far passare sopra, ecco.
Un minutino, dobbiamo ricordare le AMA di Digitalia, lo speciale estivo. Ragazzi, c'è un bot apposta che Michele ha confezionato e coccolato per noi, t.mesh/digitaliafmbot, se non ricordo male.
Sì.
Se non vi piacciono i bot, ci mandate un'email, un tweet, un quello che volete, e con le vostre domande. Ne abbiamo già raccolta qualcuno, ad esempio che cos'è Gump Media Production, lo scoprirete durante le email di Digitalia. È una cosa...
Gli ascoltatori di vecchia data lo sapranno.
È un segreto dei più... Sì,
cioè... Ma proprio delle primissime.
Esatto, delle primissime. E un appello, per favore non siate troppo criptici nelle domande.
Noi non
ne abbiamo ricevuto
non vediamo
un paio, di cui una ieri di una sola parola, che poi vi sveleremo durante la puntata,
sì.
E un altro paio che, come dire, possono essere viste da varie angolazioni, quindi non siate troppo criptici, piuttosto registrateci un messaggio vocale, non ne abbiamo ricevuto ancora nessuno. E in modo da rispondere,
anzi, ci piacciono i messaggi vocali.
Alfiere in E7.
Le civette non so quel che sembra.
È perfetto. Erano i gufi, Max. Erano i gufi.
Ah, scusa, i gufi. Vabbè.
Insomma, okay. Vai a dire a un gufo che è una civetta. Poi voglio vedere cosa ti dice.
Io sono affezionato alle civette.
Quelle sul comò.
No, quelle di vicino a casa mia in campagna. Noi avevamo sta civetta bellissima, credo che fosse una, insomma, che tutte le sere veniva e cantava. E devi sapere che dalle parti nostre si dice che porta sfortuna, invece a noi...
Che cantava Wonderwall?
Cioè, ma faceva... cose di questo tipo.
E in base a quale dato tu affermi che non porta sfortuna? Hai conosciuto noi.
E vabbè, prima. È vero.
Adesso ti tocca venire in puntata tutti i lunedì sera. Cioè, un fardello che neanche Sisifo.
Prenderti gli insulti di Franco Sisifo ogni settimana.
Sisifo, Tantalo e Prometeo messi insieme, cioè... Niente.
Vabbè, quando torno stasera la sparo.
Ah, è ancora viva la civetta.
No, devo dirti, quest'anno non l'ho sentita ancora.
Si è presa il COVID.
Magari ci sono gli eredi della civetta.
Può essere.
Ma poi tu sei in grado di veramente di distinguere una civetta da un gufo o che so io da un Barbagianni?
Ma cioè, sono molto diversi.
Ah, cioè, se lo dici tu, va bene.
Guarda che la civetta io l'ho vista, cioè la civetta era proprio di casa, cioè abitava vicina e la trovavo spesso...
Alla mattina quando lui usciva di
allora
casa,
poi c'aveva il citofono. Buongiorno. Signora civetta.
No, nel senso che spesso l'abbiamo trovata, la trovavo, sai, sono animali notturni, no? Quindi tornando un po' tardi la sera, cosa che a me succede raramente, mi capitava di trovarla appollaiata sul muretto di casa. Era una civetta, bella, bianca.
C'è scritto civetta qui.
Vabbè, voi non siete campagnoli, dai, io sì.
È vero, è vero, pochino, è vero. Un pochino, giro, ma non siamo campagnoli. La Digital Tax e Cautionary Tale. Michele, che cosa vuol dire?
Vuol dire che anche qui in questo caso stiamo parlando di un articolo di Politico che fa un po' il riassunto delle ultime puntate relative alla Digital Tax. E diciamo che non dipinge un quadro molto incoraggiante per quella che può essere appunto l'evoluzione di una digital tax che sia europea, ma che sia poi anche come dire bipartisan con gli Stati Uniti. Abbiamo visto cosa è successo con la Francia, che ha provato a imporre una digital tax nel suo territorio, e con l'amministrazione americana che ha fatto retaliation, quindi si è vendicata, o almeno ha minacciato di vendicarsi, mettendo i dazi su quelle che sono le principale esportazione della Francia, ovviamente le fromage, le vino, le borse di Louis Vuitton, le champagne e così via. Da questo articolo poi esce, scopriamo che c'è anche in realtà appunto un'iniziativa bipartisan coordinata dall'Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo, che però, come dire, dice di aver messo un po' tutto in pausa per vedere cosa succede a novembre dopo le elezioni. Il punto però è che probabilmente qualsiasi cosa succederà alle elezioni di novembre da questo punto di vista non cambierà niente, perché sia da parte democratica che da parte repubblicana non c'è nessun tipo di apertura su questo tema.
Chissà come mai, fra
difesa,
l'altro.
Esatto, la difesa delle aziende tecnologiche, tanto che gli frega loro.
Gli Stati Uniti hanno fatto di questa cosa un'impostazione strategica, appunto, ormai cinquantennale, dai.
Sì. No, caspita, tutta la crescita degli ultimi anni soprattutto viene da là.
La digital tax, secondo me, è una soluzione sbagliata a un problema reale, cioè è vedere un problema e cercare di mettere un tappo. Se c'è uno squilibrio nel comportamento fiscale di determinati commerci, di determinate situazioni, il problema è a questo tipo di meccanismi ricorrono soprattutto aziende del digitale, non vuol dire che il problema sia il digitale.
No, non vuol dire che il problema è il digitale, però il digitale ha delle caratteristiche che gli permettono, certo, con particolare facilità. Alla fine anche i servizi finanziari in realtà fanno cose non tanto differenti.
Appunto, il problema non è il digitale, cioè va bene, Google, Apple, Amazon eccetera hanno le sedi in Lussemburgo, fanno il biscotto olandese, il sandwich svizzero, panino del Guatemala, va bene.
La parmigiana francese.
Per cui mettiamo la digital tax, se tu vendi beni digitali o hai un servizio prettamente online o robe del genere e più di N milioni all'anno, ti cucchiamo il 20%, il 5%, il 6% come digital tax. Non ha senso secondo me. Perché
la difesa sta nella costruzione di un'alternativa, è solo quello.
Nella costruzione di un sistema fiscale che funzioni come si deve, non mettendo dei tappi la digital tax perché i digitali sono cattivi. Te lo tiri anche, no? La risposta dagli stati che sul digitale hanno spinto di più, hanno investito di più e che trauna la loro economia. È normale.
Soprattutto visto che l'Europa del digitale ha relativamente poco rispetto agli altri continenti, quindi...
Ma infatti,
se gli esportatori, se gli importatori di vino negli Stati Uniti sono evasori fiscali, è inutile che metti una wine tax. Fai una lotta all'evasione fiscale e vai a controllare i venditori di vino in primis. E qui è lo stesso
ma non
discorso.
Solo, fai un investimento in California, cominci a mettere le vigne buone e vedi che dopo appunto 20 anni il vino californiano comincia a fare la concorrenza.
Sì, diciamo che il mercato del vino è un pochino diverso rispetto a quello del digitale. Sì. Gli squilibri e i monopoli che abbiamo lasciato crescere nel digitale in pochi altri ambienti ci sono e difficilmente sono raddrizzabili. È difficile dire oggi, l'Unione Europea ha solo da creare la sua Google e la sua Facebook. Ci sono iniziative per cercare di andare in quella direzione, specialmente per quanto riguarda l'indipendenza tecnologica infrastrutturale, cioè spingere per avere data center, per avere cloud center, per avere una Amazon o una Azure europea. Ci sta, ottimo, però non è che da un giorno all'altro dici va bene, adesso poniamo le basi perché tra 5 anni abbiamo una Amazon europea che compete con Alibaba e Amazon. È abbastanza difficile, però fare in modo che Amazon, quello che vende, o Google o Apple o chi che sia, quello che vende in Italia paghi tasse in Italia, si può fare. Certo che se poi dobbiamo ringraziare gli olandesi perché ci hanno dato gli spiccioli per uscire dalla crisi, e quindi loro adesso, noi vi abbiamo dato gli spiccioli per cui voi ci lasciate continuare a fare i nostri cacchi che vogliamo col fisco, è ben difficile raddrizzare questa cosa, però la speranza ce l'abbiamo, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, l'Europa sta cercando di muoversi in questa direzione, gli ostacoli saranno tanti ma la speranza c'è. Va bene, il 2 minuti, dai, ringraziamo subito i nostri produttori esecutivi e poi il blackout di Garmin. Produttori esecutivi di Emeriti Digitaliani, siete tutti produttori esecutivi, siete invitati a diventarlo. Digitalia si fonda su un meccanismo molto semplice, esiste da 10 anni, non perché... Esiste da 10 anni proprio perché non è un hobby, un'attività hobbistica, ma un lavoro. Dà in ritorno alla sua produzione, al suo lavoro, qualche cosa, e questo qualche cosa ovviamente arriva da chi lo consuma. Noi lo distribuiamo gratis, lo paragoniamo a una trial gratuita di un software e chiediamo a chi la utilizza in pianta stabile, in maniera ricorrente, in maniera abitudinaria, di partecipare al suo sostentamento. Con una donazione volontaria vi chiediamo di farlo con una cadenza che come preferite voi, la quantità che preferite voi, ma vi chiediamo sinceramente, col cuore in mano, di aiutarci, perché se siamo qui a lavorare ancora dopo 10 anni è perché qualcuno prima di voi l'ha fatto, è giusto che lo facciate anche voi. In cambio vi ringraziamo nella notte della puntata e in diretta, lo fa adesso il nostro Max che ride sotto i baffi, non so perché, ma va bene lo stesso.
Sembra mi è venuto in mente una battuta così, ma la faremo a fine puntata, perché in questo momento sarebbe dissacratoria, ricordatevelo. Okay. Allora vado avanti, proseguo?
Prego.
Lodo i produttori della puntata 534. Ebbene sì, eccoli qui, lodiamoli. Cominciamo con i nostri perpetual executive producer, che sono diventati 3: Manuel Zavatta, Davide Tinti e Marco Pasqualotto, con la loro donazione di 1 euro perpetua.
Grandi.
Donazione singola da 2 euro di Maila C e di Cristian Vidimari, da 2,17 euro di Alessandro G, da 3 euro di Davide D'Angelo e di Edoardo Zini, che manda un curioso messaggio.
Sì,
il messaggio è curioso perché comincia con la frase: scusami se ti disturbo nel weekend.
Vabbè, devo tagliarlo quello, va bene lo stesso.
Volevo segnalarti che non sono riuscito ad attivare una donazione ricorrente da 3 euro al mese tramite il link sul sito di Digitalia. Aia, questo è un reclamo.
È un problema, è un problema. Volevo capire se era una one shot o se capita a molte persone, per quello che ho lasciato il commento nella sua interezza.
Ok, ho risolto eseguendo una donazione singola e attivando l'opzione di PayPal che la rende ricorrente mensilmente.
Vede che i geek che ascoltano Digitalia la soluzione la trovano sempre.
E sa, ha fatto l'hacker.
Forse è un problema momentaneo solo mio, nel dubbio lo segnalo. Complimenti per la trasmissione e la costanza con cui la portate avanti da anni.
Grazie a te Edoardo. E grazie, appunto Edoardo. Se qualcun altro ha l'ascolto, anzi provateci, create una donazione ricorrente e poi lasciatela e vediamo se funziona e fateci sapere, soprattutto.
Questo si chiama clickbait, donazione bait. Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese per questa puntata: Andrea Bottaro, Paola Bellini, Federico Giuntoli, Cristiano Belli, Marco Giorgetti, Maurizio Chiarotto, Valerio Bendotti, Giuseppe Marino, Matteo Sandri, Giulio Magnifico, Mattia Lanzoni, Gianluca Nucci, Paola Danieli e Tre Trattini.
Grazie.
Donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Maurizio Mistrali, Carlotta Cubeddu, Alessandro Lago, Massimo Pollastri, Antonio Manna, Roberto Basile, Paolo Massignan, Flavio Castro, Antonio Gargiulo, Massimiliano Dardi, Douglas Whiting, Pierfrancesco Urbano.
Grazie.
Ah, scusate, anche il doppio onifico ricorrente da 5 euro di che Daniele giustamente Tomasso. Sta su una riga a parte, ma è equiparabile alla donazione ricorrente, e quello è di Daniele Tomasoni.
Grazie a tutti.
Sono a grandi produttori, donazione singola da 10 euro di Massimiliano S, ricorrente di Marcello Marigliano, sempre da 10 euro, donazione singola da 20 euro di Stefano Clet, che dice anche: ciao ragazzi, non chiedetemi il perché, ma tutte le volte che Facconi dice contemporaneamente mi viene in mente la barzelletta di Pierino, che trovate comodamente googlando, ce ne sono diverse versioni, ma il succo è quello. Sempre bello sentirvi, vi seguo sempre. Va bene Stefano, grazie.
La racconteremo magari nel post trasmissione.
Dopo la googliamo e vediamo.
Max, tu non la conosci,
è già su Slack.
Vabbè, figurati, su Pierino sarà.
Io mentre voi leggevate contemporaneamente l'ho googlata.
Ah, ecco. E concludiamo con la donazione singola da 50 euro di Fiorenzo P, che è il lead executive producer di questa puntata.
Grazie cari, grazie di cuore a tutti. Non stavo scherzando prima però, per la donazione, non vi chiedo di attivarla apposta per vedere se funziona, attivatela per aiutare Digitalia, perché è giusto
basta
così.
Basta che l'attivate.
No, però se avete provato ad attivarla e c'è stato un problema, qualche cosa, segnalatecelo, devo capire se questo problema che ha avuto Edoardo è una cosa one shot, un fluke, un glitch della matrice, oppure se è un qualche cosa che è andato a gambe all'aria dalle parti di PayPal e dobbiamo porre rimedio in maniera sistemica. Grazie ai produttori esecutivi. Per aiutare Digitalia si va sul sito digitalia.fm, ci sono i link Bitcoin, PayPal, Satispay, bonifico bancario, se serve qualsiasi altra cosa, compresa la valigetta dei contanti, sempre a disposizione. Viene Max a ritirarla.
Sempre c'è la valigetta. Io
Max con la civetta.
Con la mia passione.
Sì,
le civette non sono quel che sembrano.
Esatto, è possibile che la tua civetta non sia una civetta ma un'auto civetta che da quando abbiamo detto della valigetta di contanti ti tiene d'occhio.
Volante 1, volante 2.
Quella lì proprio, volante 1, volante 2. Esatto, era Arbore, volante 1, volante 2, Frassica, era quella gente
indietro lì, tutta.
Era indietro tutta.
Oh, quelli della notte.
Sì. Mamma mia. Ah, quelli della notte.
Erano quelli degli come quello degli Squallor che lo faceva, che non mi ricordo mai come si chiama.
Quello degli Squallor,
che era uno degli autori di Indietro Tutta / Quelli della Notte, e faceva quel pezzo lì, faceva quella scenetta lì.
Sarà stato il mitico Bigazzi?
Potrebbe essere.
Va bene. In Italia, nello show business italiano, tutto rincorre tutto, ci sono sempre gli stessi da tutte le parti, è una roba pazzesca. Va bene.
Meno male che ogni tanto hanno talento, come nel loro caso.
Quelli avevano talento. Mm-hmm. C'era anche Gianni Boncompagni che collaborava ogni tanto con gli Squallor, lo sapevi? Io non lo sapevo.
Sì. Che ha... che ha recitato in Vacca, uno dei pezzi più belli secondo me degli Squallor.
Ah, ecco, ecco, vedi.
Merita. Quando si parla di musica demenziale qui ci sono i grossi estimatori.
Sì.
Merita, ascoltatevi Vacca.
Se Max non ci ha preparato la barzelletta, vi faremo ascoltare Vacca in post trasmissione. Cosa dobbiamo fare? Buoncompagni era uno dei tre di alto gradimento, no? Insieme ad Arbore.
Sì, sì.
C'erano
sì.
Arbore, Buoncompagni.
E il terzo chi è? Io me ne ricordavo due.
No, erano
Arbore e Buoncompagni.
Erano almeno tre.
C'erano tre?
Oh yes.
Vediamo la potenza della rete.
E Bracardi. E Mario Marenco.
Ecco, vedi. Vabbè, quindi erano quattro.
Ma erano mica fissi.
E che ti devo dire? Sto facendo l'introduzione di Wikipedia.
Vabbè, comunque dai, comunque nomi simpatici. Però Arbore e Buoncompagni erano...
No, allora, conduttori Arbore e Buoncompagni.
Poi c'erano ideatori.
Esatto.
Alto gradimento, va bene.
E... dicevamo Garmin, che è successo?
Garmin è saltato.
Si sono beccati il virus.
Un crypto locker di qualche tipo.
Un crypto locker bestiale che gli ha criptato quindi tutti i server fondamentalmente, non solo buona parte dei computer. Se ne sono accorti apparentemente abbastanza tardi, perché il danno era bello grosso e hanno sganciato.
Ma tu sai
chiaramente...
quanti server, dici, un crypto locker bestiale che ha beccato tutti i server? Ma tu che ne sai che tutto Garmin gira magari su un 286?
Esatto.
Che Garmin è vecchiotto, eh?
No, beh, c'hanno anche servizi moderni Garmin, effettivamente. Però fa pensare a quanto sia preoccupante. Gli hanno chiesto 10 milioni di...
10 milioni, esatto. E fra l'altro gli hanno messo fuori uso, fra i vari, anche il customer care, quindi il call center per l'assistenza, e quindi tutti i clienti che chiamavano non ricevevano aiuto. E Garmin lo conosciamo per i navigatori, per i dispositivi che tracciano gli sportivi, ma anche, un settore molto importante che è stato gestito da questo criptovirus, che è il Garmin per l'aviazione.
Sì.
Quindi tutta una serie di velivoli che si basano quindi sullo scaricare le mappe prima della partenza hanno avuto problemi chiaramente a volare.
Non so se hanno dei contratti anche con aviazione civile, ma certamente a livello di aviazione sportiva e turistica sono molto utilizzate, come anche in ambito semi-adventure, alpinisti, normalissimi trekker, ma sai, il trekker è difficile che abbia problemi il giorno d'oggi, ma il trekker come intendiamo noi, che va a farsi il giro sulle nostre Alpi, ma già se vai a fare un trekking un po' piuttosto, che ne so, vai a vedere il campo base del K2 dell'Himalaya, che è una roba fattibilissima per un trekker, un po' faticosa ma fattibilissima, e lì, da quelle parti lì, se perdi connettività satellitare che ti dà Garmin, se perdi mappe e servizi del genere, cacchio, metti i tuoi utenti
in grosso rischio.
Sì, alla fine dei conti tu vendi un servizio che serve a, in qualche modo, non dico tutelare completamente, ma comunque a dare una sicurezza in più per preservare i tuoi clienti da dei pericoli. Nel momento in cui vieni hackerato, hai una colpa di non aver protetto abbastanza il tuo sito, ci può essere una condotta più o meno...
Questo bisogna, ovviamente, sì, è un rischio che puoi... Però merita un'indagine, non è che è così scontato.
Lo merita,
no?
Ma non so se i nostri codici sono i nostri, nel senso occidentali, codici civili, rendono particolarmente facile perseguire questo tipo di colpe, cioè devi andare veramente sul generico, no?
Dipende forse qual è lo SLA, quindi il contratto che hai col fornitore di servizi, se ha un impegno a darti i servizi in un certo tempo, ad esempio se tu prendi un server su un fornitore ti garantisce che sia funzionante il 99,999% del tempo, quindi
sì.
Se si spegne un'ora in un anno va bene, se si spegne un giorno in un anno questa cosa diventa una violazione del contratto, a quel punto chiaramente si va sul civile, chiaramente non difficilmente sul penale, però è chiaro che poi se la questione diventa più complicata probabilmente
Gli avvocati sono comunque bravi a trovare i percorsi per citare per danni e poi arrivare ad avere effettivamente la risoluzione.
Ecco, adesso stavo guardando il sito di Garmin, che adesso oggi è lunedì 27, diciamolo, perché da questo punto di vista, per dare un po' di temporizzazione a questa cosa, loro sono stati hackerati giovedì 23, quindi ormai sono 4 giorni.
E ancora giù?
Stanno segnalando che stanno recuperando i sistemi, quindi alcuni dei server sono tanti funzionanti, non hanno ancora finito di rimettere tutto a posto. Ora la domanda che probabilmente molti si faranno è: ma hanno pagato il riscatto o hanno recuperato un backup? E questa sarà una...
Più backup, un bel dubbio, perché poi un sistema del genere non è una cosa da backuppare, ma sono magari decine di sistemi diversi, più o meno interoperanti e probabilmente backupati in maniera indipendente, immagino. E chi lo sa, comunque, bel colpaccio. Nel PD linkano Michele e Franz, c'è chi pensa che la mafia sia un videogioco. Siamo di nuovo nella storia dei videogiochi che incitano al crimine.
Siamo tornati qualcosa lì. Del genere.
Siamo di nuovo alle mamme contro il rock and roll e robe del genere.
Sì, ecco, già questo si avvicina di più. Già, notizia tra l'altro di oggi, deputato del PD Carmelo Miceli, che leggendo poi la sua bio, la sua pagina su Wikipedia, si è occupato in passato di cose relative alla mafia che, come dire, sono anche un po' più serie di questa.
Ma Miceli è un nome abbastanza noto nel mondo politico.
Soprattutto nell'antimafia, esatto. E niente, oggi se l'è presa con questo che credo sia un browser game che si chiama Mafia City. E cito dal post che ha fatto sui social in queste ore: sta girando molto sui social la pubblicità di uno schifoso videogame chiamato Mafia City. Beh, un browser game di certo non può essere un gioco qualitativo, mi viene da rispondere.
Comunque, penso sia un gioco per mobile, Michele, ti correggo perché ho visto la pubblicità sui vari store.
Parliamo di un gioco al quale stanno partecipando milioni di ragazzini.
Vuol dire che sei nel target, Francesco, di brutto. Devi già preoccuparti.
Quindi milioni di ragazzini che, calandosi nei panni di un boss, tra saccheggi, occupazioni, pestaggi e omicidi, puntano a far diventare il proprio clan tra i più forti della mafia italiana e ottenere il titolo dei capi. E niente, per lui ancora più che un discorso di violenza, lui dice subdolo strumento di propaganda mafiosa.
Ecco, e quindi Mafia City sì e i Soprano no,
il Padrino no, e metà della carriera di Robert De Niro no.
Ecco. Vabbè, sai, il Padrino ormai è una cosa passato. Che affonda nel passato, invece questo è un terribile pericolo contemporaneo.
Poi se vai a vedere le grafiche non è neanche, cioè più sembra più mafia russa, ecco, sì. Perché tutti gli omaccioni belli muscolosi, donne...
Questo mi pare un po' razzismo.
Infatti lo chiama Mafia City,
esatto. Qui dobbiamo chiamare quelli della cancel culture e gente del genere, perché la mafia va rappresentata come si deve e gli stereotipi sono sbagliati. Gli stereotipi sbagliati sono ancora più sbagliati.
Questa
era un po' sofisticata, però
sì, perché se devi fare la foto dei mafiosi,
vuol dire stereotipo negativo, scusa, è ancora più sbagliato.
No, cioè se io voglio mettere i mafiosi e mettere uno stereotipo, devo mettere i mafiosi quelli con la lupa, devo mettere Totorina, non devo mettere un mafioso russo palestrato, se no non è mafia, è Slobodnafs. O come si chiama la mafia russa?
Si chiama Franco?
Denominazione d'origine controllata, volevi dire.
È il titolo del capitolo, direi.
E vabbè.
Quindi niente, avremo un'interrogazione parlamentare nei prossimi giorni su questo argomento.
Però ci vabbè. Può. L'interrogazione, secondo me, va fatta al contrario. Se dobbiamo proprio chiederci qualche cosa. Non dobbiamo chiederci se è giusto presentare un gioco del genere ai giovani, se non è un rischio abituarli a un'idea di mafia in qualche modo positiva. Dobbiamo chiederci il contrario, dobbiamo chiederci perché a un giovane di oggi può piacere impersonare il mafioso. Secondo me, se c'è un problema, il problema è l'opposto.
Sì, ma come dire,
beh, il fascino è un
punto che esiste, cioè perché ti impersoni nell'eroe cattivo di un libro, di un film.
Perché ai giovani d'oggi piace giocare alla chiave sbagliata?
Oggi c'è qualcosa di più, perché dalla figura del gangster rapper in avanti c'è un po' questa allure dell'associazione a delinquere, del coronismo, della c'è un qualche cosa, poi c'è sempre stato, perché nella gioventù è insito un qualche cosa di trasgressione, perché è normale che l'adolescente abbia un moto di ribellione nei confronti del mondo adulto, è naturale, anzi quando non c'è è problematico, e questo poi si può declinare in una serie di comportamenti e di miti che possono essere anche sani quando poi infine c'è una sintesi, ci mancherebbe. Però quando aumentano questo tipo di... Non lo so, mi chiedo, è una domanda, non è un'affermazione. Mi chiedo se, appunto, se non sia il caso, invece di andare a capire, invece di andare a fare le guerre ai videogiochi, se proprio abbiamo paura di un problema, chiediamoci perché ai giovani può piacere un gioco del genere. È ovvio che poi a un giovane a 18 anni anche a me sarebbe piaciuto di più, ma anche oggi mi piacerebbe di più fare il mafioso piuttosto che l'angioletto che tira le frecce il giorno di San Valentino, ecco, che per carità,
anche perché poi con l'angioletto
di andare in giro quando uscì Grand Theft Auto, no?
Sì, certo.
Ma sì. Cioè, quando era più di ormai 20 anni fa quasi,
sì.
Il primo GTA, sì, anzi decisamente più di 20 anni fa,
certo.
E cioè, quella fu una, comunque appunto lo stesso tipo di domanda, no? Se è lecito, se è conveniente che uno possa impersonare. Mi ricordo che all'epoca la discussione era sul fatto che questo, che il protagonista buttava sotto la gente, sparava.
Ma mica, no? Solo, poi nei capitoli successivi c'era di tutto, c'era il racket, sì, la droga, la prostituzione, era una cosa meravigliosa. Insomma, era, ecco, anche formativo.
Scusate, registrate questo, era una cosa meravigliosa, per favore.
Nel senso, era anche formativo, ripeto. Ma sì, sentite un attimo, ma non è che riusciamo a finire in prima pagina su qualche quotidiano nazionale? Per quanto, non lo so, lo diciamo a qualche politico di farci la guerra per i messaggi subliminali, al contrario, su Digitalia, cose del genere. Io posso metterceli ogni tanto.
Iniziamo a prepararne, dai, sì.
Tu sei un digitaliano.
Devi donare.
Ecco. Ricordati che devi donare.
Vabbè, ci sono comunque le polemiche sterili e ci sono anche le polemiche quelle un po' più costruttive o forse anche più sensate. C'è questa, è stata pubblicata sul Corriere della Sera, sezione tecnologia, questa intervista a Celia Hodent, che è la psicologa che ha un po' studiato e progettato l'interazione gioco utente per Fortnite, che risponde a una serie di domande anche abbastanza... Insomma, chi ha fatto l'intervista cercava un po' di metterla di fronte.
Di metterla un po' in difficoltà.
Sì, riguardo un po' a accuse o comunque concetti che sono abbastanza venuti fuori in termini di addictiveness, cioè capacità di creare dipendenza in questi giochi.
Aggiungo un punto, questa intervista poi è stata fatta non da un giornalista in quanto tale, ma da Viola Nicolucci, che è una psicologa, quindi come dire è stata un'intervista tête à tête, sì, tra due psicologhe, due professioniste.
Come ne esce Fortnite da questo?
Quindi era un sottile gioco di influenze reciproche.
Beh, sicuramente erano due persone che sapevano di cosa stavano parlando.
È come quando si incontrano al supermercato due ipnotisti.
Esatto, volevo dire proprio quello.
Guardatevi il video su YouTube perché merita la faccia di Franco che fa l'ipnotista.
Chi vince?
Ma allora ne escono. In realtà Celia Hodent riesce a uscirne molto bene, secondo me, da questo articolo, perché risponde chiaramente in maniera sempre molto precisa e puntuale, difendendo di fatto il suo lavoro, perché comunque ha domande sul fatto che un gioco del genere può dare dipendenza, eccetera. Dice: no, non è una dipendenza, è un qualcosa di completamente diverso. È vero anche che l'analisi che viene fatta da chi il gioco l'ha pensato e quindi ha creato questi meccanismi di più o meno dipendenza, eccetera.
Complice.
Esatto, sì, da questo punto di vista. Poi,
se tu prendi le stesse risposte, le domande e risposte, e sostituisci a Fortnite una droga sintetica, più o meno il discorso regge lo stesso e sembra sensato. Nel senso, l'abbiamo progettato in modo che l'utente abbia piacere nell'utilizzarlo e abbia desiderio di tornare a giocare con noi.
Va bene. Mi ricordo questo fatto del combo che preme il pulsantino.
Prego,
una questione, Francesco, sull'attività della dopamina. Okay, sì. Che lei dice, no, noi abbiamo studiato in modo tale che la dopamina aumentasse del 100%, che è lo stesso valore dell'attività sessuale. Quindi sì, giocare a Fortnite ti dà lo stesso piacere, avremo una generazione, l'ultima, di giocatori di Fortnite. L'ultima generazione.
Però l'attività sessuale è più divertente, dai.
E lo dici tu.
Ma poi è più facile, è più istintiva, più naturale. Fortnite è una faticata, io.
Ma perché c'hai una certa età, Max? C'hai una certa età, tu. Se tu che hai un discreto numero di figli avessi iniziato a giocare a Fortnite quando hai iniziato a fare figli, probabilmente non ti risulterebbe così faticoso giocare a Fortnite.
Non avresti così
tanti figli. E non avresti così tanti figli. Che
ma su
potrebbe anche non essere
di sentire, però lasciamo il chiaro, ne parlo col senno di poi.
No, se, allora, secondo me uno dei momenti in cui la difesa è un po' più debole, secondo me, quando fa il confronto tra il paragone con gli sport. A un certo punto dice ci sono comunque le ludopatie, ci sono ludopatie associate a un qualsiasi tipo di attività umana, mm-hmm, ludica, mm-hmm, perché alla fine la produzione della dopamina è perché tu ti stai divertendo, però a nessuno è mai venuto in mente di dire che uno sport qualsiasi possa creare dipendenza alla stregua di come viene detto dei videogiochi, perché alla fine, come dire, appunto, il risultato chimico nel cervello è lo stesso.
In realtà,
quella che secondo me
sì, è un po' a sproposito il paragone, e sono paragoni che sono anche controproducenti, nel senso che lo sport ti dà questa produzione di dopamina. E viene studiato, e sono anche molto attuali studi su determinate attività sportive particolarmente faticose, e viene studiato soprattutto l'aspetto di rimbalzo. Le attività più faticose nei triatleti, i triatleti quando piove sono depressi, ma non depressi perché sono tristi, perché non possono fare la cosa che gli piace, si svegliano proprio alla mattina depressi, perché sono abituati ad avere un livello di dopamina, ma soprattutto di endorfine basale più alto della media, e quando la loro quantità di fatica, di sforzo muscolare è minore di quello che sono abituati, il loro cervello ha meno reward, è meno ricompensato, è meno felice. Per cui in realtà sono paragoni che in realtà non fanno tanto bene a Fortnite. E anche nei confronti del sesso. Dire noi generiamo, perché poi il discorso viene portato, visto che viene mirato sulla dopamina, dice allora se vogliamo parlare di dopamina il problema è quanta dopamina, e va bene, il cutoff tra attività piacevole e dipendenza allora è una cosa arbitraria, se noi la mettiamo, no, tra il sesso e l'eroina ci saranno un miliardo di sfumature diverse, fino a dove è consentito. Il problema secondo me non è questo. Il problema è quanto violentemente leghi una persona a dei comportamenti per tuo beneficio economico. Questo può essere il discorso. Per carità, dire che è un bene che produca la stessa quantità, Francesco prima ha fatto la battuta, sarà l'ultima generazione, però il concetto che paragonarlo alla stessa quantità di dopamina che viene liberata dopo, durante un atto sessuale, anche questo non è che faccia bene nel paragone a Fortnite, perché dire che il sesso non è una cosa potente e che l'umanità non è addicted to sex è un pochino, cioè è l'unico motivo per cui siamo ancora qui e per cui non siamo l'ultima generazione, il fatto che l'umanità è addicted to sex, cioè come individui magari, anche se dalle parti del Vaticano iniziano a capire che non vale neanche per loro, cioè fare a meno del sesso non è tanto facile per l'essere umano, ragazzi, e quindi dire che la stessa quantità di dopamina viene generata da Fortnite e dal sesso è come dire sì, noi creiamo dipendenza, la gente non può fare a meno di giocare a Fortnite.
Soprattutto Fortnite è tarato anche per un mercato di ragazzini e bambini, quindi certo, persone che non avrebbero l'abitudine di un livello di dopamina probabilmente di questo tipo.
Certo.
E poi, ma infatti il problema secondo me è proprio quello. L'esempio del triatleta che facevi tu è un esempio estremo dello sport, dove per diventare triatleta e per essere così addicted a certi livelli di dopamina, devi farti un mazzo a tarallo, ecco, per mesi e anni della tua vita.
Ecco, quindi c'è un compenso tra il reward della dopamina e la fatica, lo sforzo, l'acido lattico, il danno tissutale,
ma
eccetera.
Ancora più che un bilanciamento, ecco, c'è, come dire, un imbuto, perché su 100% che domani vanno a correre e quanti diventano triatleti, una percentuale estremamente minuscola. E poi c'è un altro punto che aspetta che me lo sono dimenticato
che mentre parlava, siccome lui non è diventato,
che è lì che è sfuggito, ok, sì, ossia il fatto che se tu domani vai a correre e vedi che non ce la fai dopo 10 giorni, o che comunque non ti sta dando la soddisfazione che tu pensavi, o vai a giocare a pallone o pratichi qualsiasi altro sport, non è che lo sport poi si autoregola per fare no dai vieni anche domani, la squadra avversaria diventa un po' più scarsa,
lo sport
ti
no
scelgo.
Ma il sesso sì.
Sesso sì,
quello si autoregola, non... dici ma insomma,
certo, vabbè, finché non vai a pagamento poi tocchi il fondo. Però c'è quella questione lì, ossia che i videogiochi per soprattutto poi come si stanno ponendo adesso, si autoregalano, sì, per fare in modo che
per farti
tu
diventare
ci torni
triatleta
anche domani, cosa, e per farti diventare triatleta.
A proposito di sesso a pagamento, quindi mi stai dicendo che chi paga per il Battle Pass e le skin di Fortnite è come chi va a zoccole?
Anche questo è un paragone un po' ardito.
Beh, tecnicamente no, perché alla fine col Battle Pass ti dà solo le skin, quindi alla fine non è che diventi più
anche
bravo.
Ma anche la signorina buonasera ti dà la skin, se non te la porti.
Se vogliamo essere formali,
lei la skin te la mette, perché il giorno d'oggi...
Io certo, propongo un'interrogazione parlamentare
sull'argomento.
Signori,
capisco che è estate, però stiamo proprio dai debordando.
Max, è l'ultima puntata della stagione.
I nostri ascoltatori ci amano per questo. Digitali è informazione e intrattenimento. Ragazzi, ecco.
Poi in percentuali
e quello dipende dalla puntata.
Il mix cambia, certo.
Alla fine le due psicologhe quindi si sono messe d'accordo, perché me l'avete demolito questo articolo. Siamo partiti dicendo no, ma se la cavava abbastanza
bene.
Si
sono messe d'accordo.
No, le domande erano ben poste, secondo me. Non c'è stato un grosso dibattito, cioè
non era un processo, esatto. Però è uscito fuori un argomento, un concetto interessante,
molto interessante,
che è il fatto che in realtà il lavoro dello psicologo che lavora a un gioco, a un software, a un ambiente online eccetera, non è di per sé necessariamente tenere incollata la persona in maniera surrettizia o al di là di quello che è sano, ma dovrebbe avere soprattutto il compito di migliorare l'esperienza. Lo psicologo sa che cos'è, quello che dovrebbe sapere, quello che ferisce di più, quello che dà più fastidio, quello che peggiora l'esperienza utente, quello che è gratificante, quello che rende qualche cosa facile ai meccanismi dell'intelletto. E quindi è come se ci fossero gli psicologi white hat e gli psicologi black hat. Ecco, il concetto è un po' quello. E sappiamo che quelli che lavorano a Facebook il cappello bianco non ce l'hanno. Però insomma è molto interessante entrare in queste...
I titolisti digitali pure stanno nella lista nera.
I titolisti sono subito sotto agli articolisti, come sono nel girone infernale, quello subito inferiore. Perfetto. L'arca del software.
Wow.
GitHub ha messo su l'arca del software.
Esatto, se vi chiedete cosa accomuna Linux, Docker, jQuery, WordPress e Bitcoin, ma un sacco di altri software, sono tutti software open source ospitati dalla piattaforma GitHub, che sono stati presi e inseriti all'interno di un certo numero, 186 bobine magnetiche. La scelta del tipo di supporto è molto interessante, messi a 250 metri sotto il sottoterra, sotto il
permafrost, certo,
in uno stesso punto in cui ci sono la banca dei semi della biodiversità. Come per conservare questi software veramente per appunto mille anni, viene detto questo da questo punto di vista.
Sì.
Leggendo la prima volta, quando ho iniziato a leggere l'articolo, mi sono rimasto molto colpito, leggendo poi i software che sono stati inseriti, mi sono chiesto un po', insomma, beh, se questo è il meglio del software che dobbiamo preservare per i prossimi anni, in alcuni casi.
Ma questo serve per la civiltà umana tra mille anni, per gli archeologi del domani, serve per gli alieni che visiteranno la Terra quando ci saremo estinti, ecco.
Ma allora, intanto risponde a una domanda molto interessante, ovvero quando, cioè già oggi, se cerchiamo di aprire un file scritto con un editor di testo di una ventina d'anni fa, può essere molto difficile, perché certo, magari quell'editor non c'è più il,
certo, quindi l'importatore. Metterlo in una bobina magnetica e infilarlo sotto il permafrost ci permette di pensare che tra mille anni, quando qualcuno vorrà, dovrà cercare un lettore di bobine magnetiche adattarlo.
Esatto, no, in realtà hanno scelto il microfilm come supporto per riuscire a codificare questi codici immagini sotto forma di codice sorgente, quindi in forma scritta.
Ma no, bobine magnetiche o microfilm sono cose diverse. Prima parlavi di bobine magnetiche, adesso parli di microfilm.
Sì, è vero, però leggendo meglio si parla di microfilm sotto forma di
quindi
bobine.
C'è proprio il
quindi
testo.
C'è proprio un...
C'è il codice.
Apparentemente sì, infatti è stato fatto il...
Mi sembra complicato. Cioè, se devi fotografare e mettere in microfilm o stampare su microfilm il codice sorgente di, che ne so, Windows,
cioè, no,
quanti
no,
chilometri
no.
di microfilm, e poi no, soprattutto c'hai bisogno che Francesco vuoi entrare come intern nella nostra azienda, guarda, dobbiamo ricopiami recuperare Windows. Un vecchio database, adesso ti diamo i microfilm col codice sorgente ricopiami. Di Windows 7, li devi battere tutti su tastiera senza errori, mi raccomando, e soprattutto ti devi inventare un compilatore che sia in grado di compilarlo, perché quello ce lo siamo perso.
A meno che non metti anche il compilatore.
E beh, allora prima mi digiti il compilatore, ma il compilatore quindi come l'hanno fotografato? Poi servirà il compilatore e il compilatore, a meno che non mettano in microfilm l'assembler o il binario, non lo so.
Perché no?
Vabbè, ci sarà tutto, open source. C'è Linux, ci sarà tutto.
Ho ricontrollato bene sul sito proprio archiveprogram.github.com, si parla proprio di microfilm, quindi di
sono convinti,
siamo messi bene.
E ci sono questi container messi sotto il permafrost insieme a un sacco di altre cose con una fotografia, uno snapshot di quello che era una parte dell'universo di GitHub in un determinato momento.
È una tristezza incredibile. Quando io ero giovane uno pensava sotto il permafrost di trovare dei resti alieni con dei virus estinti che avrebbero in qualche modo distrutto l'umanità e cose del genere.
Hanno fatto il primo film di X-Files.
A meno che, la cosa è il riferimento, la cosa di John Carpenter, il riferimento nobile di tutto questo. E invece oggi vai sotto il permafrost, ci trovi Windows, è abbastanza triste.
No, in realtà è MS-DOS.
Ecco, perfetto, ancora peggio. In realtà, a proposito di arche del software o codifiche di informazioni, eccetera, un regalo per i digitaliani può essere quello di andare a cercare, su Wikipedia ci sono, i contenuti informativi delle sonde Voyager. Le sonde Voyager che sono state mandate per esplorare prima il sistema solare e che poi continuino per inerzia in giro per l'universo contengono di fatto dei supporti che sono delle tavole, se non ricordo male, d'oro, è possibile? Sì. Dove sono incisi i concetti che servono per ricostruire nel numero di, chiamiamoli come li chiamiamo noi che ci occupiamo di informatica, nel numero di bit e di byte minore possibile, nella quantità di spazio minore possibile, un qualche cosa che permetta a una civiltà completamente aliena di farsi un'idea di chi siamo noi e cosa sappiamo fare e dove siamo. Per cui si parte, è molto bello, dai numeri che dovrebbero essere una cosa universale, e quindi si immagina che una civiltà aliena nello stesso universo condivida gli stessi il numero 1, il numero 2, il numero 3, il numero 4, e da quello si ricostruisce la forma delle molecole degli atomi più importanti, e quelli dovrebbero essere universali, la forma delle molecole della vita sulla Terra, e quelle non sono quasi sicuramente universali, ma non lo sappiamo, e di lì la forma dell'uomo, della donna, la posizione della Terra nei confronti del Sole. Insomma, è molto bello, andatela a vedere, per perché è una roba, ovviamente, è fatta apposta per essere decodificata dagli alieni, possiamo potrebbe teoricamente decodificarla anche, non dico un bambino, ma uno studente, senza sapere niente che cos'è quella. Può essere una specie di rompicapo, ecco. È affascinante. Io quando l'ho letto mi era piaciuto veramente tanto.
Che infatti tu non sei più andato avanti a leggere Il problema dei tre corpi, vero?
E ho ricominciato, mi sono fatto forza e ho ricominciato il secondo libro l'altro ieri.
Perché
proprio.
Come ci ricorda Matteo Sulis, secondo Il problema dei tre corpi, questa è una pessima idea, quella di mandare una
sì, assolutamente.
Ne parlavamo della Dark Forest qualche mese, certo. Forse
ma questo è un tema classico della fantascienza, no? Che farsi notare troppo non conviene.
Può esserci la civiltà trisolariana, si chiama quella della
sì.
Che non è trisoleriana, quella è molto più pericolosa.
Quella è una civiltà
e quella è il rischio di estinzione.
No, già uno va bene. Il monosolerianesimo va benissimo.
Il monosolerianesimo, assolutamente sì. Orbene, 1:15. Vi siete preoccupati a leggere gli scritti di AI GPT-3? Dell'intelligenza artificiale GPT-3. GPT-3 è il nuovo sistema di intelligenza artificiale rilasciato da OpenAI. E in beta per il momento, e si parla di, è un sistema di generazione di testo, cioè un sistema un po' come l'autocomplete di Google o di Apple, no? Se avete presente quel giochino, c'è chi ha fatto dei testi delle canzoni, inizia a mettere una parola e poi l'autocomplete cerca di suggerirti la parola successiva e quella successiva e quella successiva, se continui a cliccare sopra viene fuori un testo che di solito è assolutamente astruso, con la differenza che se lo fai con GPT-3 viene una roba che sembra scritta da un premio Pulitzer per il giornalismo o roba del genere. È abbastanza agghiacciante. Vi ricordiamo che
questo era l'algoritmo che avevano deciso, non lo rilasciamo ancora.
No, questo qui era allora Elon Musk fondò OpenAI per dire dobbiamo mettere un contraltare open alle ricerche di intelligenza artificiale di Google, di Facebook eccetera, perché l'intelligenza artificiale è una cosa pericolosa, per cui noi creiamo OpenAI come un sistema dove gli scienziati white hat dell'intelligenza artificiale si confrontano in maniera responsabile. Bene, qualche anno dopo Elon Musk ha detto vabbè, io mi levo di lì perché c'ho altro da fare, mi sono rotto le balle, e contemporaneamente più o meno nello stesso periodo OpenAI è uscita con quello che dici tu. Dice abbiamo un software potentissimo eccetera,
fine del mondo.
Ma non ve lo facciamo vedere perché con questo qui si possono scrivere, è un generatore di fake news perfetto ad esempio, e quello era GPT-2.
Ma siccome è il 2020 quest'anno e quindi le cose stanno
non possiamo
bene.
Farci mancare molto, hanno pensato bene, prima hanno detto no, GPT-2 non lo rilasciamo, poi l'hanno rilasciato lo stesso, e adesso hanno pensato bene di studiare e rilasciare GPT-3, che ha diciamo due ordini di grandezza più di complessità di GPT-2.
Cioè, però visto che GPT-2 non aveva distrutto l'universo, hanno pensato
bene di riprovarci con una cosa che è 100 volte più complessa, più potente.
175 miliardi di parametri contro 1,5 miliardi che ne aveva il GPT-2. Qualsiasi cosa siano i parametri, sono tanti.
Sono i nodi della rete artificiale, i pesi credo della rete
neurale,
i pesi
che vengono utilizzati dalla rete artificiale per decidere come.
Però ragazzi è pazzesco, cioè ci sono stati una serie di tweet storm degli addetti ai lavori che l'hanno provato, ed effettivamente vengono fuori dei testi dandogli poche parole di imbeccata che sono roba vera, niente di che. E la cosa più agghiacciante è che questo non genera solo testo, ma genera anche codice. C'è questa demo che hanno costruito su GPT-3, dove c'è una casella di testo, dove il tizio scrive voglio fammi un sito con una scritta benvenuti sul mio sito, una casella di testo dove uno può digitare e un pulsante con scritto registrati
con il
colore arcobaleno, enter, e il viene fuori il codice lo metti in un server web e ti genera esattamente quello che era stato richiesto nella casella. È una roba
abbastanza, comincia a inquietarci un po'.
Abbastanza
ghiacciato. Però è comodo. Dai,
è comodo, sì. Poi fa degli errori terrificanti, nel senso che...
Eh sì, poi appunto...
Qualche volta, neanche sempre.
Ci viene da ridere.
Certo. Ci sono è stato utilizzato... spero di averlo messo nei link che ho salvato, una specie di test di Turing molto approfondito fatto al sistema, e diciamo che ha dovuto andare a fondo particolarmente per riuscire a far venire fuori delle risposte che fossero palesemente anti-Turing, cioè che rivelassero la natura artificiale di chi dà le risposte, ma è abbastanza
ma chiaramente è lo stesso discorso applicato negli altri settori, no? Tu 5 anni fa avresti mai creduto nelle capacità di riconoscimento delle immagini che poi si sono sviluppate, no? È chiaro che c'è una tensione verso queste componenti dell'intelligenza umana che sono molto molto, che è molto forte e che dà risultati sorprendenti. Il problema vero è sempre mettere tutto assieme, no? E capire quando e se questo è legato con la nascita di un'intelligenza completa.
Beh, da quello siamo molto lontani, ma non bisogna arrivare lì per preoccuparci.
Assolutamente, anzi, forse l'intelligenza completa, almeno un 50% di probabilità che in qualche maniera sia
già sistemi del genere vengono utilizzati correntemente dalle testate per prendere i comunicati stampa, rielaborarli e scrivere degli articoli che vengono pubblicati in automatico, per cui oggi su internet abbiamo una quantità di materiale che è già di fatto artificiale e non facilmente o molto difficilmente distinguibile da materiale prodotto dalla mente umana. Se aggiungi a questo, cioè che non invento niente, sono riflessioni girate su Twitter, se a questo aggiungi che questi sistemi di intelligenza artificiale per diventare funzionanti devono essere allenati, devono fare il training con dei dati, e questi dati sono ovviamente testi, e i testi dove li reperisci? Su internet.
Fantastico.
Sono testi presi da...
Diventa un circolo vizioso, cioè già sì. Una quantità rilevante dei testi che si trovano su internet sono artificiali. Se questi testi artificiali verranno utilizzati per
scrivere
fare il training
testi artificiali
delle macchine, okay, che scriveranno i propri testi,
arriveremo a testi che capiscono solo le macchine.
Esatto, non sarebbe degradante. Mi viene in mente, ad esempio, non so se avete mai visto quegli esperimenti su YouTube di compressione delle immagini svariate migliaia di volte, dove parti dall'immagine che esce dalla macchina fotografica e finisci in un'immagine che dell'immagine originale
non ha nulla,
non ha nulla a che fare. Non è detto che vada in questa direzione, però a me fa pensare a quel tipo di
scenario. C'è anche quel rischio lì. Ovviamente pericolo grosso è anche la possibilità di generare in maniera algoritmica fake news, ne parlavamo prima. E un sistema che genera fake news oggi è preoccupante doppiamente, perché uno, oggi costruire una buona fake news ci vuole del tempo. Uh-huh. Un generatore automatico possiamo immaginare che ne generi miliardi nell'arco di pochi secondi. E il secondo motivo è che il generatore informatico, chiamiamolo generatore algoritmico, è parametrizzabile. E quindi se noi mettiamo insieme un generatore di fake news parametrizzabile collegato a basi di dati che di parametri ne hanno un sacco e che sono ad esempio le nostre preferenze in ambito politico, sessuale, fiscale, eccetera, e beh, immaginatevi una cosa come Facebook che sa quale fake news e come scriverla e come girarvela per avere la massima efficacia di farvela credere e di farvi indignare o di farvi avere qualche tipo di risposta a quella notizia. E beh, insomma, siamo a Cambridge Analytica alla 200ª potenza.
E sta ditta non ci stava nelle 30 cattive, eh?
No, non ancora. No, anzi, questa qui è stata fondata per essere buona, questa. Fa un po'. Ecco.
Il momento in cui poi ricondividi l'articolo l'intelligenza artificiale lo riscrive per il destinatario. Questo sarebbe veramente un...
Sì, no, no, è... c'è veramente da... Sì.
Puntini, puntini, puntini.
E il crew, è la crew di Digitalia.
E la crew di Digitalia.
Lasciamo per... No, perché poi...
Vabbè, dai. Sì, sì.
Va bene.
Cliffhanger. E poteva essere il cliffhanger della stagione.
Dopo... questo è il finale di stagione, dai.
Dopo un'ora e 25, dopo un'ora e 25 non mi va di entrare in argomenti perciò... di puntini, puntini.
Puntini sospensivi lo saprete
comunque,
a settembre.
L'avete capito tutti.
E no, così non c'è nessun cliffhanger, così finisce. Se, invece no. Lo saprete a settembre.
Avremo ancora un milione di argomenti di cui parlarvi, tra cui il motivo per cui le grandi pop star fanno sempre meno dischi, Windows 10 che vi farà girare il software solo via cloud, il software vecchio e robe del genere, o addirittura i piani di Samsung per il 6G, ma direi che visto che non abbiamo ancora il 5G, non abbiamo neanche capito se ci servirà qualcosa, se ci farà seccare i cotiledoni, possiamo aspettare fino a settembre per parlare di 6G, ma parleremo ancora di tanto altro durante qualche speciale estivo. Voi rimanete agganciati a Digitalia e non scappate adesso perché c'è ancora il tempo per i gingilli del giorno e qualche chiacchiera finale.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, le note, i regali di Digitaliani per i Digitaliani, le voci di Digitalia selezionate per voi a fine trasmissione, sempre quelli. Gingilli, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo, andiamo di gingilli con Michele, comincia tu, dai.
Allora, visto che ci avviciniamo al periodo, anzi oramai molti sono già in vacanza, soprattutto a vedere dai numeri delle nostre dirette su YouTube, un gingillo che potrà essere sicuramente utile nelle prossime settimane, Rainway cosa fa? In pratica è una versione, se volete, self-hosted di quello che è ad esempio il Remote Play di PlayStation, di Xbox, di Steam, bla bla bla. Funziona con un serverino che si installa su la macchina Windows e poi c'è la relativa applicazione su smartphone. Credo che stava per uscire, se non è già uscita, anche quella per Smart TV c'è. E poi se invece avete semplicemente un desktop basta avere una schermata di Chrome per poter accedere ai giochi che avete sul vostro computer in locale. In questo momento è tutto gratuito, funziona sia sul wifi ma funziona anche in reti che non siano wifi, al contrario di alcuni di questi servizi PlayStation Remote, sto guardando te. Niente, provatelo perché funziona piuttosto bene, ovviamente dipende dalla larghezza di banda che avete a casa, dal lag che vi consente di avere, però può essere un'ottima alternativa per queste settimane di vacanza.
Grazie Michele. Francesco.
Il mio gingillo è uno di quei siti che permette di scoprire facilmente quanto è facile dimenticarsi di impostare le cose nel modo corretto. Si chiama insecam.org e permette di fare un giro in tutto il mondo curiosando le varie webcam che sono state installate senza password di fatto. La maggioranza sono webcam private, probabilmente non intese per essere viste dappertutto, quindi non sono webcam pubbliche. Ecco, lo dico subito, tutte quelle, c'è un sistema in automatico che controlla di evitare di violare la privacy delle persone, quindi il sito lo blocca, però insomma può essere molto interessante. È bello anche vedere quali sono le marche, quali sono quelle più diffuse. È curioso anche vedere come in Italia siamo al terzo posto del paese con più telecamere disponibili in giro aperte, quindi dopo
fantastico.
Stati Uniti e Giappone.
Fantastico, è sempre bello avere queste notizie confortanti.
Controllate che non ci sia la vostra.
È un gingillo molto interessante. Grazie Francesco. Max, il gingillo interessante?
Allora ragazzi, dopo aver a lungo cercato un gingillo che fosse più legato col digitale, ci sono detto: ma sentite, ma sta arrivando l'estate, ci vogliamo riposare un po', e quindi la mia amata fantascienza, e vi suggerisco una antologia di racconti italiani basati, diciamo, sulla percezione da parte di autori italiani di due grandissimi della fantascienza, che sono Isaac Asimov e Arthur Clarke. L'antologia è pubblicata da Delos Store, che sono, insomma, degli amici di una casa indipendente, che è una delle poche che fa fantascienza in Italia, dopo che, diciamo, a parte che nei grandi major, ma dopo che la mitica edizione Nord purtroppo è passata, diciamo, tra virgolette, a miglior vita. E quindi trovate anche a basso costo questa antologia del bicentenario, che fa, come dire, appunto un omaggio ai grandissimi della fantascienza, e vedrete che leggendo poi questi racconti un po' di digitale dentro c'è sempre. Non dimentichiamoci che Arthur Clarke ci ha introdotto ad Al 9000 e Isaac Asimov al mondo dei robot.
Nella pagina che hai linkato però parla di Ray Bradbury e non di...
Sorry, era Ray Bradbury e non Arthur Clarke. Sì, ho fatto un clamoroso...
Un lapsus, diciamo che ci stava bene anche Arthur Clarke, non è che ci stesse male.
Direi proprio ma sì. Mi sa che non fa il centenario quest'anno.
No, esatto.
Infatti Arthur Clarke è morto molto più recentemente.
Sì, certo. Isaac Asimov e Ray Bradbury. A che punto è, Michele, la produzione della ciclo della fondazione di Apple? Non ci sono notizie. Quello lo aspettiamo.
Solo il trailer abbiamo visto.
Solo il trailer.
Va bene, chiudiamo il giro di gingilli con l'ennesimo servizio di photo enhancing, guidato ovviamente dall'intelligenza artificiale, che con le foto che gli mandate ne farà di cotte e di crude nei prossimi 2000 anni. L'umanità potrebbe finire per colpa delle foto che voi regalate all'intelligenza artificiale semplicemente per migliorarle un pochino, però questo MyHeritage è particolarmente invitante, certamente stuzzica la dopamina, non ai livelli di Fortnite.
Ci
ho ficcato dentro una foto in bianco e nero, e oltre a farmi l'enhance e la ripixelizzazione, tutto quello che volete, ci ha messo i colori, con i colori giù. Il mare è diventato blu, l'erba è diventata verde, il muretto a secco marrone, e ragazzi funziona bene. C'è la possibilità di provarlo in maniera gratuita e poi eventualmente, per avere servizio ad alta risoluzione eccetera, di pagarlo. Credo sia un servizio in abbonamento. Provatelo, curioso. MyHeritage MyHeritage Photo Enhancer è all'interno di questo MyHeritage blog, ma vi metto il link con la recensione da parte del nostro buon, come si chiama, il barbone canadese, quello che scrive sempre di notizie digitali, quello di The Loop, Jim Dalrymple. Così ci arrivate direttamente sulla pagina di presentazione, da cui potete cliccare anche il link per la pagina di prova. Con questo direi che i gingilli li chiudiamo, ma non scappate. Perché vi dobbiamo ricordare ancora una volta di scriverci o mandarci o registrarci le domande del vostro AMA, e dobbiamo ringraziare chi ci ha messo le recensioni in giro per iTunes, vari servizi eccetera. Abbiamo quello di Miriana Novella, che è una collega che è stata anche più volte ospite dei nostri amici di Easy Podcast, e che ci ha scritto: recensione assolutamente negativa, 5 stelle, siete troppo bravi, preparati, ma vi sembra giusto? Non riesco a saltare una puntata, non riesco a disfarmi di voi. Come Fortnite, più o meno.
La dopamina.
A parte gli scherzi, grazie per quello che fate. Digitali è uno dei miei podcast preferiti. Io continuo a consigliare, forse è il podcast che, se ne dovessi scegliere solo uno da ascoltare, sceglierei. Oltre al mio, che mentre registro per forza mi devo sentire in diretta. Per cui praticamente Max hanno detto che no, sull'isola deserta porterebbero solo te, se ci fosse. Pensa che complimento.
Solo me. Tutti e quattro.
Max è quello più più rappresentativo.
Guarda, sull'isola deserta ci andrei volentieri, è vero.
E K89 ci scrive: podcast utile sia per i problemi analogici che digitali. Grazie a Digitalia sono riuscito finalmente a trovare una soluzione contro le zanzare. Credo che questo sia grazie a Michele. Dimenticavo, offre spunti ottimi, ecco, di discussione. Credo di sì.
Dimentica... No, perché un'app, facesti una vedere un'app, no?
No, la paletta della Xiaomi.
No, la racchetta,
sì, che si carica con USB. Scusa, esatto. Scusa. Dimenticavo, offre ottimi spunti di discussione sul mondo digitale pure. Mica male, no?
Paletto quando per zanzare,
quando
tra una scemenza e l'altra.
Ragazzi, Digitalia va un po' in vacanza, ma neanche tanto, perché le nostre meningi continuano a frullare, a pensare modi nuovi per compiacervi e per stimolare il vostro rilascio di
dopamina.
Certamente, certo. Ci sarà almeno uno speciale sulle email, se ci mandate abbastanza domande, abbastanza interessanti. Non preoccupatevi, di qualsiasi tipo, scrivete quello che volete e... probabilmente tornerà il nostro Matteo Sulis per, a distanza di un anno, un altro speciale sulla domotica, così ci aggiorna, dopo un anno ci dice come sono andati avanti. So che la domotica è un po' come i Borg, pian piano la domotica è arrivata anche nel giardino di Matteo, c'ha il giardino domotico.
La resistenza è inutile.
Ci fa la resistenza in quanto
beh, sì,
home,
perché fanno tutto con induttanza e capacità a casa di
Sulis. Ho capito.
Ma Matteo lo sapeva o lo sta scoprendo oggi in diretta?
No, lo sapeva, ne abbiamo discusso l'altro ieri durante una partita di Fortnite,
tra una sparata
di Call of Duty particolarmente tranquilla, sai, quando sei camperato dentro una casetta, non arriva nessuno, inizi a chiacchierare e ci sta.
Oh, è arrivata una domanda all'EMA adesso proprio.
Vedi? È bella, dici se è bella.
Ah, bellissima.
Ragazzi, non perdetevi la puntata nostalgica con le EMA di Digitalia, non perdete questa occasione, perché, oh ragazzi, in 10 anni quante puntate con le vostre domande abbiamo fatto? Max alza la mano, alza il ditino, prego. Signor professore, che soddisfazione. Signor professore, può parlare, abbassi pure la mano. No, le corna no.
No,
erano due. C'è un dito fuori dalla telecamera, così, e non capisco.
No, quello era I love you.
Va bene, direi che per questa sera è tutto. Dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Da uno stanco ma soddisfatto studio cittadino di Avellino, un abbraccio da Massimo De Santo.
Dallo studio di Mano Isola, un ciao e un'ottima estate da Michele Di Maio.
E anche un saluto dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi.
Ci sentiamo presto con gli speciali e poi a settembre riparte la stagione classica di Digitalia.